Überall Konfetti, il Podcast Italo-Tedesco che non ti aspetti.
Hello, Alaf und ciao zu einer neuen Folge von Überall Konfetti. Ihr habt es bestimmt schon erkannt. Oggi parliamo del Carnevale oder Fasnacht. Fasnet, Fasching. Johanna, sag mal, wie sagst du eigentlich zur närrischen oder wie man auch sagt, fünften Jahreszeit?
Nella mia zona lo chiamiamo Carneval, ma in realtà da piccola non aveva un grande significato per me, perché da dove vengo io si festeggia davvero poco. Non lo ha nemmeno adesso, però diciamo che ora è molto più difficile non partecipare ai festeggiamenti. Io vivo a Bonn, nel Rheinland, quindi ci sono intere settimane di carnevale.
In Deutschland hat Fasching oder Fastnacht, so wie man bei mir in der Region sagt, für mich persönlich ja zwei Gesichter. Einerseits dieses ganze Kulturelle, die Büttenreden, die Tanzauftritte, die Kostüme und vor allen Dingen die Umzüge mit diesen Motivwagen. Andererseits sind die freien Tage in vielen Regionen aber auch von jeder Menge Alkohol geprägt. Das finde ich persönlich irgendwie nicht so cool.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt bei dir. Aber hey, Fasching leitet sich aus dem Wort Fastenschank ab. Das bezeichnet den letzten Ausschank alkoholhaltiger Getränke vor der in früheren Zeiten ja noch sehr streng befolgten Fastenzeit.
Naja, ich glaube, nach Fasching trinken die meisten Leute trotzdem noch Alkohol. Auch in Italien wird Karneval gefeiert. Das italienische Wort Carnevale heißt so viel wie Fleisch, leb wohl und könnte auch auf die bevorstehende Fastenzeit hindeuten. Ganz gesichert sind diese Informationen aber nicht. Es ranken sich auch in Italien viele Mythen um den Karneval.
Il carnevale in Europa ha una lunghissima tradizione, ma ha cambiato carattere e faccia durante i secoli. E comunque sia, rimane una festa tradizionale in tante zone, sia della Germania che dell'Italia.
Den Karneval in Venedig, den kennt ja eigentlich jeder. Viele Touristen reisen auch extra in die Stadt im Veneto. Mit venezianischen Masken dann ausgestattet, tauchen sie direkt in die jahrhundertealten Karnevalsbräuche ein. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals in Italien studiert hatte, in Padua, wie fasziniert ich war, als ich nach Venedig kam und all die historischen Kostüme mit den Masken gesehen habe.
Das ist ja echt voll die faszinierende Zeit. Und ich frage mich immer, wie wohl die Menschen, die aus Venedig kommen, diese Karnevalsphase erleben.
Johanna, l'ho chiesto a Elisa. Lei vive a Venezia e è stata anche una delle Marie. Was das genau ist, das habe ich für euch mal nachgefragt. Ciao Elisa, che bello che sei con noi. Raccontaci un po' di te. Tu sei veneziana e hai un legame molto molto forte con il carnevale di Venezia.
Ciao a tutti. Sono nata e cresciuta a Venezia, la città del carnevale. Un carnevale che particolare e unico nel suo genere. Non è paragonabile al Carnevale di Rio o al Carnevale anche come viene festeggiato ancora oggi in Germania, perché è un carnevale molto tradizionale ed è proprio radicato nella storia proprio della città. Quindi sono cresciuta proprio con un carnevale che vede coinvolta la città, vede i bambini a travestirsi, a scegliere dei costumi particolari fin da piccoli, quindi da bambini, si è abituati ad avere a inizio anno, dopo il Natale, il carnevale in città.
Raccontaci anche un po' del carnevale a Venezia, puoi descrivere come la situazione, forse anche adesso, perché siamo poco prima del carnevale.
Diciamo che a Venezia negli ultimi anni, anche per via del Covid, è tornato alle origini, perché il carnevale diciamo che posiziona in ogni campo di Venezia, in più punti anzi di Venezia, dei palchetti storici in legno, fatti a mano da artigiani, dove per tutto il weekend, il 27 del 28, il weekend del 3 al 4 febbraio e della settimana grassa, quindi dall'8 di febbraio, fino al 13 di febbraio, ci saranno artisti di qualsiasi genere, giocolieri, poi ci saranno musici, ci saranno acrobazie, acrobazie con il fuoco, quindi anche cose molto particolari, che vedono coinvolti e vedono anzi uscire proprio di casa i veneziani che vanno di nuovo nei campi a vedere, a godersi il carnevale. Ed è meraviglioso, cioè vedere come ancora adesso, nonostante il carnevale sia comunque un appuntamento turistico, perché è inevitabile dirlo, cioè è inevitabile ovviamente negarlo, ma a carnevale Venezia viene travolta dai turisti e comunque è molto bello vedere come i veneziani si lasciano coinvolgere e sono i primi a dire vado in piazza a godermi il carnevale. Quindi è bellissimo.
Ci ha detto che tu hai un legame molto forte con il carnevale di Venezia, perché tu lavori anche per il carnevale, diciamo, ma tu sei stata anche una delle Marie. Che cosa è questo?
Esatto, io, a parte che io sono cresciuta proprio con il carnevale, nel senso che ho avuto la fortuna e ho la fortuna che la mia famiglia, mio papà e prima di lui mio nonno sono stati e sono coinvolti con, diciamo, la parte storica del carnevale, quindi a portare prima del Covid ancora tutte le maschere storiche col Doge, la Dogaressa, tutte quelle figure che sono parte della nostra, della storia di Venezia e quindi sono fin da piccola legata letteralmente al carnevale. Poi ho avuto la fortuna di essere una delle 12 Marie, che è diciamo che banalmente è un concorso di bellezza, vede protagoniste del carnevale 12 ragazze. E alla fine, vabbè, viene eletta la più bella da queste 12 bellezze di Venezia. E anche questo ha un legame storico molto profondo con la città, perché va a ricordare il rapimento delle di 12 vergini da dei pirati, e in seguito poi dai veneziani riportata a Venezia. Quindi è stato per me un onore bellissimo comunque. Se già avevo un legame profondo col carnevale, con le mie città, ancora una volta avere sì, la conferma che il carnevale e Dio siamo una cosa sola.
Bene, in Germania si grida Hello e Allah, c'è anche un canto o un grido a Venezia.
Guarda, ci stavo, cioè, giusto pensando a come, visto che prima mi hai chiesto del carnevale come particolare, e quindi ho iniziato a pensare ai vari carnevali, ma effettivamente non c'è. A carnevale non ci sono grida. Diciamo che da noi carnevale, se c'è una cosa tipica, sono le pietanze, quindi frittelle e galani. Cioè tu a carnevale tu sai che hai la frittella che è una, oddio, una specie di pane dolce fritto. Non saprei come definirlo No, è sbagliato dire un krapfen, però è proprio un dolce che trovi solo qua. E i galani, che sono una specie di anche la cracker dolce, sono cose proprio tipiche qua. Se venite a Venezia, li trovate già in vetrina, ovviamente, rigorosamente. E poi gran coriandoli, ma grida, non mi viene, non c'è. Non è una cosa che si usa, ecco, al carnevale.
Tu sei mezza italiana, mezza tedesca e hai vissuto anche un paio di anni a Francoforte, dove si festeggia anche Carnevale. Quali differenze ci sono tra Germania e Italia secondo te?
La differenza più grande è proprio il carnevale stesso, cioè non è paragonabile, è anche una concezione diversa. Innanzitutto in Germania si inizia l'11 novembre, da noi no, da noi inizia quest'anno anche abbastanza presto, però perché siamo a gennaio, diciamo che a seconda di quando c'è Pasqua si calcola il carnevale più o meno. E da noi inizia di solito fine gennaio fino a martedì grasso, sono 10-12 giorni di carnevale, e già quindi già questa è una prima differenza, l'arco temporale. Perché comunque in Germania si dice Feta Dienstag, martedì grasso, comunque ci sono delle date che coincidono come nella tradizione. Ma anche il fatto che in Germania ci sono delle associazioni come il Kölner Karneval o il il carnevale di Bonn, dove ho partecipato anche una volta una seduta, che hai proprio una seduta, hai tutto un regolamento che va a scandire i vari appuntamenti del carnevale, e che è stupendo, che anche là è una cosa molto sentita, cioè, dal punto di vista, ecco, della tradizione, di come viene sentita dalla popolazione il carnevale, possiamo anche dire che siamo simili, ecco. Sulle modalità un po' diverse, soprattutto di Umzüge, sui cortei. Ecco, noi abbiamo i cortei storici, tradizionali, con le maschere, con le varie figure, ma non c'è musica, non ci sono feste. Ecco, questa è forse la differenza più grande, direi.
Bene, perfetto, grazie mille Elisa che hai dato una idea a noi come il carnevale a Venezia e come si dice, wie wünscht man sich einen schönen Karneval in Venedig? Gibt es dort
Buon
eine?
carnevale.
Buon
Buon
carnevale.
carnevale.
Bene,
Esatto.
allora, buon carnevale Elisa.
Buon carnevale a tutti voi.
Total interessant. Elisa hat dir ja erzählt, dass man Karneval in Venedig eben nicht mit dem deutschen Karneval vergleichen kann. Beim venezianischen Karneval liegt der Fokus auf den Kostümen und oftmals verkleidet man sich als eine Figur aus der Stadtgeschichte. Musik, so wie in Deutschland, wird auch nicht unbedingt gespielt. Man tanzt halt klassische alte Balltänze.
Elisa hat auch erzählt, dass sie eine dieser 12 Marien war. Die Festa delle Marie ist eine der wichtigsten Veranstaltungen des venezianischen Karnevals. Sie inszeniert die berühmte Entführung sowie die darauffolgende Rettung von 12 Bräuten, die sich in Venedig zur Zeit des Dogen Candiano III. Im Jahr 943 ereignete. Im Fokus steht heute die Schönheit, die der 12 Marie und deren Kostüme. Ich finde es ja toll, wie Menschen auch die alten Traditionen des Karnevals wieder hochleben lassen und irgendwie jeder aus diesem Fest was für sich rausziehen kann.
Come abbiamo già detto, c'è anche da considerare l'aspetto tradizionale, il cosiddetto Brauchtum, che sarebbe a dire usanze. Noi abbiamo chiesto a Stefan, che avete già conosciuto nella settima puntata sulle associazioni. Lui quest'anno è il principe di un'associazione carnevalesca e ci parla di alcuni aspetti per lui importanti. Il principe, la principessa e il Bauer sono le figure storiche del carnevale a Colonia. Sentiamo ora alcuni aspetti importanti per Stefan.
Ich weiß nicht, ob es nur die eine Botschaft gibt an Karneval. Vielleicht hat auch jeder Mensch eine ganz eigene Interpretation des Karnevals. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass viele karnevalistische Weisheiten auch heute noch Gültigkeit haben und ganz aktuell sind. Zum Beispiel in der jetzigen Session, wie man so schön sagt, bin ich eine richtige Tollität geworden bei der Karnevalsgesellschaft der UN-Funken. Und wie in jedem Jahr haben wir uns eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung auf die Fahne geschrieben, und zwar das Nachhaltigkeitsziel 5 für mehr Geschlechtergleichheit. Und als ich bei meinen Überlegungen zu Hause saß, um meine Auftritte und Reden vorzubereiten, bin ich in eine kleine Krise geraten, weil ich mir überlegt habe, boah, wie bringst du bloß die Geschlechtergleichheit und den Karneval zusammen? Wie schlägst du da die Brücke? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, denn Gleichheit, Rollentausch, Toleranz, das sind alles keine neuen Konzepte für die Narrenschar. Und deshalb habe ich mir überlegt, für meine Reden bastel ich mir einfach auf ein Schild, auf dem das Nachhaltigkeitsziel 5, die Geschlechtergleichheit, einfach ins Rheinländische übersetzt wird. Und da heißt es, jede Jeck ist anders. Und genau wie diese altüberkommene Weisheit gibt es, glaube ich, noch viele weitere, unzählige weitere, die ganz aktuell sind. Karneval ist definitiv nicht nur eine Woche feiern und saufen. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich behaupten würde, dass sich alle Menschen an Karneval engagieren oder an diesen ganzen Festtagen ehrenamtlich mithelfen, ihre Freizeit opfern für die Blaskapelle oder den Gardetanz. Das ist alles utopisch. Karneval hat ganz viele Gesichter und jeder Narr und jede Närrin kann den Karneval auch mitgestalten. Aber egal, wie man an Karneval die Tage verbringt, es entsteht grundsätzlich etwas ganz anderes, etwas, das vielleicht auch irgendwie in Vergessenheit geraten ist, nämlich ein Gemeinschaftsgefühl. Niemand ist allein, die Sorgen werden über Bord geworfen, das äußere Erscheinungsbild oder, wenn man so will, der soziale Stand, das spielt alles keine Rolle mehr. Und das verzaubert die Menschen. Sie lächeln Tag für Tag und irgendwie scheint plötzlich in jedem eine kölsche Jeck zu stecken. Ich glaube auch, dass ganz viel Brauchtum in den Kostümen steckt. Also ob Spitze, Seide, Stickereien oder Hauben, Hüte und güldende Knöpfe. Viele Närrinnen und Narren geben sich unheimlich viel Mühe bei ihren Kostümen und scheuen weder Kosten noch Mühe, sich in diesen aufwendigen Outfits zu präsentieren. Und was natürlich beim Thema nicht fehlen darf, das ist das, was in der fünften Jahreszeit so aufgetischt wird. Da gibt es nämlich keine Sandwiches, sondern Halve Hahn, also ein leckeres Röggelchen mit Käse und Gedöns. Und es gibt auch keinen Bordeaux-Wein, sondern lokales Bier. Ich liebe beispielsweise Mutzemandeln. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann sucht doch einfach online mal nach einem Rezept.
Grazie, Stefan. Avete sentito che il carnevale in sé trasmetta anche un messaggio politico. Nel caso di Stefan, per quest'anno il motto gira intorno alle parità di sesso e lui lo lega a un motto che si sente dire molto spesso nel Rheinland, ovvero jede Jeck ist anders.
Zu dem Brauch von Karneval gehört aber natürlich auch traditionelles Karnevalsgebäck. In Deutschland isst man meist Berliner. Nicht nur mit Marmelade, sondern in diesen Tagen auch mit Alkohol oder Schokolade gefüllt. Und wer jetzt einschreiten will, weil ihr für den Berliner noch eine andere Bezeichnung kennt, keine Sorge, Marco und Anna vertiefen das im Lessi Confetti.
Smettila, subito, se no mi viene troppa fame. Quando penso all'Italia e alle altre usanze, mi ricordo di essere stata a tante sacre e feste di paese. Anche questo mi sembra un brauch molto importante in Italia.
In vielen italienischen Städten, besonders in Süditalien, gibt es oftmals ganze Festtage oder auch Festwochen zu Ehren zum Beispiel des Stadtheiligen. So etwas gibt es in Deutschland ja ehrlich gesagt nur noch in ziemlich kleiner Form. Wenn ihr zum Beispiel schon mal im Dezember in Mailand wart, kennt ihr vielleicht das Festa für Sant'Ambrogio am 7. Dezember. Dieser Tag ist für die Stadt sogar so wichtig, dass traditionell erst am 7. Dezember die Spielzeit der berühmten Oper, der Mailänder Scala, eröffnet wird.
Wow, che bella tradizione.
Vero, e sai cosa? Una volta ero a tavola con la mia coinquilina, Giulia, e mi ha parlato di una grande festa che fanno nel suo paese in Sicilia. La sua descrizione per me sembrava quasi una cosa fuori del mondo, perché non lo conoscevo dalla Germania. Deshalb haben wir Giulia gefragt, ob sie uns im Tagebuch nochmal etwas über diese Feierlichkeiten berichten kann.
Da bin ich aber mal gespannt drauf. Du hast mir ja schon erzählt, dass das Festa di San Sebastiano sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe bestimmt wurde. Das muss ja wirklich was ganz Besonderes sein.
La festa dura una settimana, ma i giorni più emblematici sono due, il giorno di vigilia e il giorno della festa vera e propria, il giorno dell'asciuta. La vigilia è il momento in cui il santo viene rivelato ai suoi fedeli. Per un anno intero il santo rimane chiuso nella sua cameretta e solo il 9 agosto viene mostrato all'intera popolazione tra le urla, le grida, i pianti e le lacrime di commozione dei suoi fedeli che lo attendono. Questo viene poi amplificato il giorno dopo, il giorno dell'asciuta, che è il giorno in cui il santo non solo si mostra ai suoi fedeli, ma viene portato a spalla da devoti che per tutto l'anno aspettano questo momento e lo portano per le strade del paese. Il momento dell'asciuta è sicuramente il simbolo di questa festa, è il momento che la rende incredibile, che fa sì che sia una festa diversa, assurda quasi rispetto alle tradizionali feste religiose. L'asciuta si svolge alle ore 13, quando il sole è allo zenith, tra il caldo afoso di agosto, davanti a una piazza aggremita di gente, e esplodono volantini di tutti i colori. E tra questa pioggia di colori, la polvere di prule, i botti, i tamburi, la musica, le grida, i pianti delle persone, il santo esce nel suo simulacro d'oro, portato a spalla dai devoti e seguito da donne che a piedi Camminano dietro un po' per devozione, per voto, ma anche per abitudine, perché è tradizione farlo e tutti prima o poi, una volta nella vita, l'hanno fatto. I ricordi di questa festa per me sono legati tutti alla mia famiglia, ai miei nonni Sebastiano e Maria, che tutti gli anni ci ospitavano a casa loro per pranzo, il pranzo della festa, un vero e proprio giorno di unione e di condivisione. Ricordo è legato anche ai miei genitori che mi hanno sempre portato in giro durante la festa spiegandomi i momenti più salienti e forse fa sì che io sia qui adesso a parlarne. Ma ricordo è legato anche a noi bambini che non vedevamo l'ora di tuffarci sui cumuli di carta colorata che si accumulavano dopo l'asciuta e poi ce li portavamo a casa per giocarci nei giorni successivi. Per tutti noi questa festa vuol dire ritornare. È il momento in cui i fuorisede, tutte le persone che stanno lontano ritornano. È un momento di grande unione, di affetto, di legame con la tua terra, con le tue persone. La festa è un momento veramente di grande comunità. Esiste e continua ad esistere grazie alle persone che in qualche modo contribuiscono. E non mi riferisco esclusivamente alle amministrazioni, ma a tutti coloro che fanno l'offerta economica perché ci credono, ma soprattutto a coloro che impegnano il loro tempo da sempre nell'organizzazione. E da sempre intendo tutto l'anno, tutti gli anni. Coltivare queste tradizioni è fondamentale perché ti fa sentire parte di qualcosa, ti permette di conoscere meglio il passato attraverso il racconto dei nonni, degli zii, dei tuoi vicini di casa e ti lega a questo passato, ti permette di comprendere meglio la società in cui vivi e le dinamiche tra le persone. Fa sì che anche quando ti sentirai lontano, e lo sarai davvero lontano dal tuo paese come me che sono qui a raccontarvelo, penserai il 10 agosto che casa tua è lì ed è lì che resteranno le tue radici.
Die Feier zu Ehren des Stadtheiligen hat für Julia eine große Bedeutung und ist auch immer ein schöner Anlass, Familie und Freunde wiederzutreffen, da an diesem großen Fest wirklich alle dabei sind.
Und irgendwie total interessant, dass Feste zu Ehren von Stadtheiligen und Karneval beides Bräuche sind, die auch mit christlicher Tradition zusammenhängen. So habe ich das noch nie gesehen.
Stimmt. Aber insgesamt lässt sich ja auf jeden Fall auch bei allen Festen feststellen, dass inzwischen ein ganz großer Konsum- und Vergnügungscharakter dahinter steht und vielleicht gar nicht mehr so sehr die Ursprünge im Zentrum sind.
Ja, und irgendwie steht auch immer das Essen im Fokus. In questo contesto, così dobbiamo anche parlare del cibo. Anna e Marco oggi vi portano a intraprendere un viaggio geografico e etnologico.
È già passato un bel po' di tempo dalla nostra ultima chiacchierata über Kulinarisches im Lessi-Confetti.
Aber chiacchierare ist doch ein super Stichwort, wenn ich an das Thema dieser Folge denke.
Genau, du frappierst mich immer wieder. Genauso wie die Vielfalt der Namen des frittierten Gebäcks zum Karneval. Sia in Italia, sia in Germania. Nella terza puntata della prima stagione abbiamo già parlato di Berliner, Pfannkuchen und Eierkuchen. Aber wir haben den Süden ein bisschen vernachlässigt. I Berliner infatti sono i dolci tradizionali del carnevale dove dieses Fest gefeiert wird. Im Süden i Berliner si chiamano Krapfen. Wobei sich die Bezeichnung Krapfen wohl auf das althochdeutsche Wort Krapfo zurückführen lässt, che significa gancio artiglio. Auch in Italien kennt man sie unter dieser Bezeichnung. In Italia i Krapfen non c'entrano niente con il carnevale.
Ma già che siamo a sud, parliamo di Palacinken. Das wären in Deutschland Pfannkuchen. Dieses österreichische Wort Palacinke ci rivela origini antiche. Basierend auf der rumänischen Placinte, pastete, che a sua volta deriva dal latino placenta, focaccia, è arrivata nel tedesco austriaco tramite l'ungherese e il ceco, unter Anhängung des slavischen Suffixes Inka. Aber torniamo all'argomento. Wie nennst du das Faschingsgebäck?
Allora, io le chiamerei Sfrappole.
Aha, aber damit hast du dich verraten. Sfrappole si chiamano a Bologna. Il nome è un adattamento del termine francese antico frappe, di etimologia incerta, che significa però frangia. Da qui frappe, sfrappe o sfrappole. Und dieses Gebäck ist nicht gefüllt. Sondern der Teig ist mit Skorze di limone oft oder Anisetta aromatisiert und sie werden una volta fritte großzügig mit Puderzucker bestäubt. In Lombardia e anche in alcune regioni del sud Italia invece si chiamano chiacchiere. Einer Anekdote zufolge soll die Königin Margherita di Savoia eines Tages während einer langen und angeregten Unterhaltung plötzlich Hunger bekommen haben, che la spinse a chiedere al cuoco di corte di prepararle un dolce, per cui fu scelto proprio il nome di Chiacchiere.
Oh, was für eine schöne Geschichte. Aber bei Anekdoten sollten wir vorsichtig sein. Non possiamo raccontare bugie.
Ma ovviamente no, ma essen können wir sie. In alcune parti del Piemonte e della Liguria, le nostre sfrappole infatti si chiamano bugie, parola molto interessante che al di fuori del contesto culinario carnevalesco denomina una falsa affermazione fatta intenzionalmente. Ins Italienische ist das Wort über das provenzalische Bauzia, inganno, gekommen, das wiederum einen germanischen Ursprung hat. Il legame si vede per esempio con l'aggettivo tedesco böse, cattivo.
Das war jetzt aber ein inganno etimologico. Der in Nordwestitalien übliche Name des Gebäcks probabilmente deriva dall'italianizzazione del termine ligure bugie.
E a carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. Nach so viel Süßem verstehe ich diese Redewendung schon ein bisschen besser.
Che buono. Ora mi viene fame e ho voglia di dolci. Però mangerei dei cenci. È così come si chiamano questi dolci in Toscana.
Berliner Krapfen, Chiacchiere oder Bugie. Fest steht, dass kein Volksfest ohne gutes Essen auskommt, das meistens traditionell zu diesem Anlass hergestellt wird.
Esatto, non c'è festa senza del buon cibo. Was sind denn eure Traditionen und Bräuche? Erzählt uns das doch gerne auf Instagram oder schreibt uns per Mail an überallkonfetti@web.com.
In diesem Sinne ein dreifach donnerndes Hello, alaf e alla prossima.
Überall Konfetti. Dieser deutsch-italienische Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Via Vai, den DAAD-Lektorinnen in Italien und mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Rom realisiert.